Buonasera a tutte. Oggi 23 si va, data importantissima che ormai avrete letto su tutti i gruppi che hanno mandato e inoltrato l'importanza di questa giornata. Fra un minuto cominciamo con milioni di ebrei nel mondo, lo stesso minuto, la stessa preghiera. Partiamo con Nishmat Kol Hai. Ecco, partiamo con Nishmat Kol Hai. Per chi non ce l'avesse a portata di mano, che lo guardi, l'ho inoltrato nei gruppi. Buonasera Giulia, piacere.
Ciao,
Eccoci qua,
piacere.
eccoci. Allora, mi
Grazie.
raccomando, tutte insieme, parola per parola, ve l'ho inoltrato anche per chi non l'abbia a portata di mano, l'avete nel gruppo, vi ho mandato la foto, insomma, del Nishmat Kol Hai e del Salmo 100. Ok? Allora, contiamo i secondi che ci siamo, ragazze. Ancora un minuto e tutte insieme con tutto il popolo di Israele ovunque nel mondo, una preghiera molto particolare. Il Salmo 100, poi quello dove ringraziamo il Salmo che tutti e tutte canteremo molto presto con l'avvento di Mashiach. E prima abbiamo Nishmat Kol Hai e miracoli che più palesi di così veramente non si può. Baruch Hashem, la mano di Hashem. E in tutti questi giorni con miracoli straordinari che ringraziamo e chiediamo però l'ultimo grande miracolo che è quello di Mashiach Tzidkenu per tutte noi, per tutto Am Israel, amen, amen, che ne razzò. Detto ciò mi lancio ragazze, neanche abbiamo un Zohar da Verona e un secondo che si connettono così possiamo leggere tutti insieme. Allora, partiamo con la lettura del Nishmat Kol Hai, in ebraico ovviamente, poi dopo vedremo anche in italiano, ma partiamo prima con la lettura in ebraico. Dunque, pronti? Partenza, via. Nishmat Kol Hai, Tevarech et Shimcha, Adonai Eloheinu, Veruach Kol Basar, Tefaer, Uperomem Zichrecha, Malkeinu Tamim. מן העולם ועד העולם אתה אל. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. פודה ומציל ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה. Vi do la traduzione prima di passare al cento. Dunque l'anima di ogni vivente benedirà il tuo nome Hashem, Hashem nostro Dio, e lo spirito di ogni creatura celebrerà ed esalterà il tuo ricordo, nostro Re, per sempre. Dall'eternità e per l'eternità, tu Hashem sei l'unico Dio e all'infuori di te non vi è per noi un Re che redime e salva, che riscatta e libera, che esaudisce e ha misericordia. In ogni momento di sventura e di angustia non abbiamo un re che ci aiuta e ci appoggia se non te, HaKadosh Baruch Hu. E questa è la prima parte del Nishmat Kol Hai e andiamo, continuiamo tutte insieme. Io vi ho mandato la prima parte, adesso chi ha la seconda che lega con noi, se no mi ascoltate o ripetete dopo di me. Elohe Harishonim Zeha Acharonim, Eloha Kol Briot, Adon Kol Tolado, Amehulal Bechol Hatishbachor, Hamenaeg Olamo Bechesed Uvriotav Berachamim, Vadonai Elohim Emet, Lo Yanum Velo Isham, Hameorer Yeshenim, Vehamekitz Nirdamim, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים. ולך לבדך אנחנו מודים. דונקו, השם, tu sei il Dio degli antichi e dei posteri, השם, Dio di tutte le creature, padrone di tutte le generazioni, celebrato con tutte le lodi, che guida il suo mondo con bontà e le sue creature con misericordia. E Hashem, Dio di verità, non sonnecchia né dorme. Colui che desta gli assonnati, sveglia gli addormentati. Colui che fa rivivere i morti molto presto con Biat Mashiach e Triat HaMetim, risana gli ammalati, colui che apre gli occhi ai ciechi, raddrizza i curvi, colui che fa parlare i muti e svela le cose occulte. Pardon. Solo a te rendiamo omaggio. Allora, abbiamo fatto queste due prime parti del Nishmat Kol Chai. E passiamo tutte al Salmo 100, che è il Salmo che i nostri maestri hanno introdotto nelle preghiere di tutti i giorni, 365 giorni l'anno, come ringraziamento per i numerosi miracoli che Hashem, nostro Dio, compie quotidianamente a favore degli uomini, senza che essi se ne rendano conto. In questo caso però noi ci stiamo rendendo conto alla grande, anche perché, come dicevamo prima, sono grandi miracoli in questi giorni in particolare. È l'inno di gratitudine che sarà cantato ad Hashem, nostro Dio, nell'era messianica, dunque molto presto, quando il mondo avrà raggiunto la sua massima perfezione. E tutte insieme, parola per parola, con tutto il popolo di Israele nel mondo, insieme, Mismor le Todah, Hariu l'Adonai kol haaretz, Ivdu et Adonai bestifa, Bou lefanav birnan. Vi devo però chiedere di mettermi un attimo, ragazze, vi devo chiedere di mettermi un minuto perché poi nella registrazione non si sente bene ok? Un attimo, che posso, lo so fare anch'io, un attimo così almeno facciamo più in fretta. Allora, scusatevi, devo mettere in muto perché sennò una voce calca l'altra e poi dopo non si riesce a sentire bene, non per altro, carissime. Allora, riprendo. Mismor le Todah, Hariu l'Adonai kol haaretz, Ivdu et Adonai besimcha, Bou lefanav birnana, Deu ki Adonai hu Elohim, hu asam velo anach, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. Dunque, salmo di ringraziamento, abitanti di tutta la terra, acclamate all'Eterno, servite l'Eterno con gioia, venite di fronte a Lui con canti gioiosi. Sappiate che Hashem, l'Eterno, è nostro Dio ed è Lui che ci ha fatto ed è a Lui che apparteniamo. Noi siamo il suo popolo e il gregge del suo pascolo. Entrate nelle sue porte con sacrifici di ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Ringraziatelo, benedite il suo nome perché l'Eterno è buono, la sua misericordia è perenne e la sua fedeltà si estende in tutte le generazioni. E adesso, come non mai, stiamo vivendo la storia, letteralmente stiamo vivendo la storia dell'ultima fase proprio dell'umanità, del Galut in questo caso, dell'esilio. Ci stiamo avviando a passi da gigante all'ultima redenzione con Biat Mashiach Tzidkenu. E come ogni giovedì abbiamo la lezione che noi non saltiamo mai. E come vi ho detto, voglio fare il nesso tra la parasha che abbiamo cominciato a studiare da domenica, che leggeremo al tempio di Shabbat. Dunque, la parasha, come tutte sapete, è la parasha di Shelach, dove Moshe Rabbeinu manda gli esploratori 12 di numero. E purtroppo l'esito è stato drammatico, come sappiamo, 10 su 12 parleranno Lashon Hara su Eretz Israel, ma andiamo a vedere proprio sul testo e verranno puniti gravemente. Allora abbiamo Am Israel che vuole entrare in Israele, che vuole attuare la volontà di Hashem, ma d'altro canto abbiamo delle persone che vanno ad esplorare e tornano. Purtroppo con uno dei peccati forse più gravi che abbiamo, che è quello della maldicenza, Peccato che noi stiamo subendo sulla nostra pelle, soprattutto dal 7 ottobre, in modo, diciamo, anche lì pesantissimo, maldicenza, calunnie e diffamazione su tutto quello che è Israele e Am Israele. Purtroppo in questa parasha noi l'abbiamo visto e lo vediamo anche con i 10 esploratori che, come dicevo prima, appunto, verranno puniti pesantemente, e due che tra di loro, che sono Caleb e Joshua, che invece sono fedeli ad Hashem, alla loro missione, e che prenderanno poi di fatto, erediteranno la parte di questi 10 che appunto sono morti con la piaga loro propria. E allora voglio riportarvi chi ha un fumascio a portata di mano. Allora, chi ha il Moïse Levi, questo Bordeaux, vi do la pagina 616, se no comunque capitolo 14 di Bamidbar, Parashat Shelach. Andiamo al Passuk 7, dove appunto dopo che Caleb riesce a zittire il popolo, e però poi non è riuscito nel suo intento, e qui la disperazione veramente di Joshua, di Mosè, di Aaron, che cadono sul loro volto vedendo la reazione. E cosa dicono gli esploratori? Ma noi eravamo, anche noi siamo stati lì. E cosa dicono? Dunque, si rivolgono a tutta la comunità e dicono: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è buono, non solo è buono, ma è estremamente buono. Dunque, vediamo Eretz Israele, l'importanza di Eretz Israele. Tovaha Aretz Me'od Me'od. Dunque, viene molto sottolineato questa. E due psukim dopo, e questo vale per tutti noi, sia fuori da Eretz Israele, sia in Eretz Israele, chi come me ha figli, nipoti, parenti in Israele, chi comunque, perché ogni ebreo in Israele è un nostro parente, anche se non biologico. E comunque anche noi nella diaspora risentiamo questa comunque umana, chiamiamo, paura. E allora, come ha avuto questa settimana il merito di Baruch Hashem ospitare tre persone a casa mia, Baruch Hashem, due, la madre e la figlia, madre che ha 10 figli, e la figlia a sua volta che ha 10 figli, Shuvrim, e che tutti in Israele, loro sono rimasti bloccati qua. E ho molto lavorato, diciamo, gente straordinaria, sul fatto di non avere paura. E appunto lo vediamo proprio nel Passuk 9, Parashat Shelach, capitolo 14, che dice proprio esplicitamente, un attimo, scusate, ho perso il okay, 9, 9, capitolo 14. Allora, dunque, dopo che sottolineano l'importanza e la bellezza straordinaria e unica di Eretz Israel, che è un paese buono, estremamente buono, e continuano e dico: se Hashem ci è favorevole, ci condurrà in questo paese, ce lo consegnerà. Un paese che stilla latte e miele, soltanto per favore, non ribellatevi a Kadosh Baruch Hu, e di conseguenza non avrete da temere la popolazione di quel paese, in quanto sono per noi facile preda, come se fossero il nostro padre. E dunque i loro giusti, che costituivano la loro ombra protettiva, sono venuti a mancare. Dunque Hashem è con noi, e di nuovo sottolinea: non dovete temerli. Mi direte, come tanti vi dicono: sì, ma umanamente il timore c'è, la paura c'è. Allora, una cosa umanamente, ma noi siamo in questa vita tutti per appunto lavorare sulle proprie midot, chi su ognuno le proprie midot, e in questo caso in modo generico non avere paura, perché avere paura, essere stressati nella vita in genere, in questo momento in particolare, è segno di mancanza di fede in HaKadosh Baruch Hu, mai sia. E come allora, come abbiamo appena letto nella parasha, non ribellatevi ad Hashem, abbiatevi fiducia in Hashem, adesso come non mai, allora e adesso, dobbiamo avere una fede cieca in HaKadosh Baruch Hu, soprattutto che ci aiuta molto, perché se in un ospedale, proprio per dire l'ultima delle notizie, abbiamo una distruzione proprio in un, cos'era, un piano, diciamo, un reparto che proprio ieri hanno evacuato. Capite che più umano di Hashem di così non si può. Dunque Hashem dal canto suo ci mostra grandissimi miracoli uno dopo l'altro e ci chiede di non temere, di non essere stressati. Anche chi si trova in Israele, come io tante volte, Baruch Hashem, e che bisogna correre ai ripari, e questo assolutamente, perché bisogna fare il click e bisogna seguire le direttive, appunto, e ushmartem le nafshotechem, ovviamente, ma farlo come click per Kadosh Baruch Hu, ma senza paura e senza stress. E il non aver paura e il non avere stress e non temere i propri nemici è la massima espressione di fiducia cieca in HaKadosh Baruch Hu. Ognuno, micro, macro, Baruch Hashem, sia Am Israel, sia ognuno di noi, abbiamo delle difficoltà nella vita che possono essere queste o altre, di salute, di Parnassà e quant'altro, la lista purtroppo è lunga. Quando è che mostriamo a HaKadosh Baruch Hu, e dunque a chi ci sta intorno ancora, che la nostra fede in Hashem, il nostro legame con Hashem è vero e sincero e profondo e puro quando siamo Pesimcha. Ecco perché anche, come tutte ben sapete, noi dobbiamo attuare tutte le mitzvot e Hashem chiede di attuarle con gioia. Perché questa importanza di attuarle con gioia? Perché la gioia, dico, ripeto e sottolineo, è quello che mostra il vero legame, quello più profondo, e di bitachon in Hashem. Dunque no, c'è emunah e c'è bitachon, e bitachon ovviamente a un livello molto più alto di fiducia cieca in Hashem. Dunque Hashem dice: faccio io tutto, vi proteggo, combatto contro i vostri, ma voi una cosa, non ribellatevi a me, attaccatevi alla mia Torah, alle mie mitzvot, e vedete proprio testualmente al tirù et amaaretz, pasuk 9, e di nuovo al tiraun. Dunque non abbiate paura di questo popolo. E andiamo al capitolo 14, Veattà, e adesso, ora ti prego, Igdal na koach Hashem, si mostri grande potere del mio Dio, di HaKadosh Baruch Hu. E poi c'è la lista dell'elenco degli attributi di HaKadosh Baruch Hu. Io sono Hashem l'Eterno, lento all'ira, sia con i giusti che con i malvagi, grande misericordia, perdona la mancanza e la trasgressione, assolve i penitenti, ma non assolve gli ostinati. Tiene, e perdona, dunque vediamo che anche qui, sempre sto riportando psukim della Parashah, dove sì, ognuno purtroppo di noi umanamente abbiamo le nostre colpe, i nostri peccati, ma noi supplichiamo a Kadosh Baruch Hu di cancellarli, di perdonarci e di darci il bene, come diceva sempre il Rebbe, Hatova nireh v'niglah, quel bene rivelato che possiamo riconoscerlo in quanto tale. Nella bellissima parasha di questa settimana abbiamo anche il concetto di Trumah, che è verso la fine della parasha. Dunque dice: quando entrerete in Eretz Israel, questa terra che io vi dono, dice Hashem, nella quale vi conduco, e quando appunto mangerete il pane fatto col grano del paese, preleverete una terumah per Hashem. Dunque, e poi vabbè, entra nel dettaglio. Allora, la terumah, questa terumah, questa offerta per HaKadosh Baruch Hu è un'offerta che fino a oggi tutte le donne, che fantastiche per quelle che fanno le challot ogni Shabbat, e allora la mitzvah di prelevare la challah, questa mitzvah per riconnetterci al concetto di emunah e di bitachon, è il segno ancora una volta del nostro legame con Hashem, anche nel quotidiano, in tutto quello che facciamo, anche nel pane che cuciniamo noi donne, e il pane che è simbolo di Parnassà e di vita, e poi anche la Mishnah di Avot, che riporta che il pane, come viene anche, diciamo, definito. Un attimo, scusate, devo mettere un secondo, devo mettervi in muto perché poi no, non ci sentiamo, non peraltro, scusatemi. Poi dopo, se volete chiedere o partecipare, più che volentieri. Dunque, Io, ancora una volta, dice Hashem, io vi dono questa terra, Eretz Israel, la terra di cui abbiamo parlato prima, Tova Aretz Me'od Me'od, questa terra straordinaria, voi dal canto vostro mostrate riconoscenza, che infatti è la prima parola che tutti noi pronunciamo, uomini e donne, appena apriamo gli occhi, è Mode Ani, ti ringrazio. Dunque, il segno della riconoscenza, dunque, è un attimo, scusate, ecco qua, ecco, è molto molto importante, è alla base proprio di tutte le mitzvot. E poi abbiamo la famosissimo Passuk che lo ricordiamo nelle feste solenni, Passuk 26, capitolo 15, e sarà concesso il perdono per tutta la comunità di Bnei Israel, anche per il proselita che dimora in mezzo a loro, di cui si parla molto dei gerini in questa parasha anche, perché tutto il popolo, per tutto il popolo il peccato è avvenuto involontariamente. Dunque, venislach lechol adat bnei Israel, vela gera garbe tocham, ki lechol ha'am vishgagah, se vi è noto appunto queste parole, questo pasuk, e poi se la parasha si conclude con il famoso Mekoshesh Etzion, colui che aveva profanato lo Shabbat in pubblico e dunque l'importanza di rispettare lo Shabbat. Conclude la parasha, questo è il penultimo argomento. L'ultimo argomento è il terzo brano dello Shema Yisrael. Hashem parla a Mosè e dice: parla di Israele e di lui. Questo che ogni giorno, tutte, uomini, donne, bambini, 2 volte al giorno pronunciamo lo Shema Yisrael. L'ultima, la terza parte dello Shema, quello che parla dello Tzitzit, lo troviamo in questa Parashah, la fine di Parashat Shelach, che sappiamo tutte bene a memoria, ma ve lo dico in italiano e vi do una spiegazione su questo. Allora, parla Ibn Israele di loro: devono farsi uno tzitzit appeso agli angoli dei loro vestiti nel corso delle loro generazioni, dunque fino a oggi, per sempre. Devono mettere un filo di lana turchese sullo tzitzit di ogni angolo. Sarà il vostro tzitzit, lo guarderete. Ricorderete tramite il suo valore numerico che è 613 tutte le 613 mitzvot di Hashem, le eseguirete, non andrete cercando di conoscere e di seguire i desideri dei vostri cuori e dei vostri occhi dietro ai quali vi traviate, e ciò affinché ricordiate e mettiate in atto tutti i miei precetti. E così facendo sarete consacrati al vostro Dio. Io sono Hashem l'Eterno che premia. È il vostro Dio che punisce, che vi ho fatto uscire dalla terra d'Egitto per essere come voi. Signore, io sono l'Eterno vostro Dio. Mi soffermo un attimo su questa parte che chi mi conosce sa che io sono molto legata a questa mitzvah, poi per quelli che non mi conoscono forse vi racconterò Blineder dopo. Comunque, partiamo prima con la spiegazione. Allora, visto che anche tutti i giorni, poi tutto l'anno, 2 volte al giorno pronunciamo lo Shema, bene anche conoscere anche questa ultima parte, conoscerla un po' più nel profondo. Allora, partiamo con Rashi, dunque vi ricorderete, allora, di tutte le mitzvot, allora, tzitzit, valore numerico 600, tzaddik 90, yud 10, di nuovo tzaddik 90, di nuovo yud 10, dunque 90, 10, 100, 90, 10, 100 e siamo a 200, taf 400 e siamo a 600, ai quali aggiungiamo i 5 nodi, gli 8 fili e arriviamo al valore numerico di 613. E dunque non travierete, come abbiamo appunto detto prima, secondo quello che i vostri occhi vedono, il vostro cuore prima desidera, perché come dice Rashi, il cuore e gli occhi sono, a proposito di esploratori di cui si parla in questa parasha, infatti Rashi usa il stesso termine, sono gli esploratori, nel senso le spie del corpo, e lo incitano al peccato. L'occhio vede, il cuore desidera e il corpo attua il peccato. Dunque, mi raccomando, io sono Hashem, quello che fedele nel ricompensare, ma anche quello che poi punisce in caso di punizione, e quello che vi ha fatto uscire dall'Egitto. Perché è importante ricordarlo? Perché dice Hashem, e Rashi ci spiega, secondo, riportando il Midrash di Sifrei, dice: perché perché io vi ho liberati proprio per questo proposito, di modo che voi possiate ricevere su di voi, dunque accettare i miei decreti. Accettare dunque i decreti dunque di Akadosh Baruch. Un attimo, ragazze, un secondo, datemi solo un secondo. Ok. Vabbè. Ok, poi dunque, continuiamo con Rashi, poi dopo vi riporto le altre spiegazioni molto belle. Dunque, io sono Hashem, vostro Dio, come ho detto, vi ho fatto uscire dalle paese d'Egitto, e perché è ripetuto io sono Hashem, vostro Dio, perché i Bnei Israel non dicessero per quale ragione Hashem ha parlato in questo modo. Certo, perché noi mettiamo in pratica le mitzvot e riceviamo la ricompensa. Bene, bellissimo metodo. Cosa facciamo? Noi non mettiamo in pratica le mitzvot così e non riceviamo la ricompensa. Allora Hashem risponde e dice: no, dolente o nolenti, lo vogliate o no, io sono il vostro re. E questa è una prima interpretazione. L'altra interpretazione dice: perché viene menzionata l'uscita dall'Egitto? Dice: sono io che in Egitto, dice Hashem, ho fatto la distinzione tra una goccia di seme che avrebbe dato origine a un primogenito e una che non avrebbe dato origine a un primogenito. Allo stesso modo, sono io, dice Hashem, che farò distinzione e attuerò la punizione di chi attacca della lana verde e blu alla sua veste e dice che si tratta di Tchelet quando non lo è. Un attimo. Ok, questo come riportato nel trattato di Bama Metzia 81b. E Rashi riporta dall'opera di Rabbi Moshe Darshan e dice così: perché la sezione relativa al tale che raccoglieva legna di Shabbat ed è stato punito perché ha profanato il Shabbat, come vi ho accennato prima, è legata, dunque, segue immediatamente quella relativa all'idolatria? E dunque la tradizione ebraica, fondandosi appunto sul dato biblico, attribuisce una grandissima rilevanza all'osservanza rigorosa del riposo del Shabbat, dunque della mitzvah di Shabbat, lo vediamo anche nei 10 comandamenti, dunque la cui profanazione viene considerata un vero e proprio sacrilegio, perché equivale, attenzione ragazze, il non osservare Shabbat equivale alla negazione della signoria di Hashem sul creato e comporta la violazione dell'alleanza che Akadosh Baruch Hu, nostro Dio, ha stretto col suo popolo, con Israele. Viceversa, la mitzvah, il precetto di Shabbat, è considerato dello stesso valore di tutti gli altri comandamenti messi insieme. Dunque, e per affermare, appunto, come ricorda Rashi, che chi profana Shabbat è come chi compie un culto idolatrico. Infatti, anche l'osservanza del Shabbat equivale appunto a tutte le mitzvot, come appunto vi ho accennato. Poi, per quanto riguarda invece la sezione relativa dunque alle frange, allo tzitzit, segue immediatamente le due precedenti, perché anche l'osservanza dei tzitzit corrisponde a tutte le mitzvot. Infatti, è detto, anche riportato nel trattato di Menachot 43b, metterete in pratica tutti i miei comandamenti riferendosi allo tzitzit. E dunque le frange devono stare su una veste che ha 4 angoli, come precisa Rashi, e a cosa corrisponde? I 4 verbi relativi alla redenzione dall'Egitto, e qui torniamo al secondo libro della Torah, Chumash Shemot, l'Esodo, a capitolo 19, passo 4, dove da passo 4 vediamo queste espressioni di redenzione, che lo ricordiamo di solito appunto prima della festa di Pesach, dove Hashem dice: io libererò, io redimerò, io prenderò, no, prima li farò uscire, perdono, li libererò, li redimerò, li prenderò. Dunque, 4 espressioni di redenzione. Abbiamo parlato anche di questo cordone di lana azzurra, Tchelet, che è chiamato così a motivo della perdita, Shchol, Tchelet Shchol, dei primogeniti subita dagli egiziani. E, inoltre, questa piaga li colpì di notte, notte, il colore Tchelet somiglia al cielo che si oscura al tempo della sera. Quanto agli 8 fili presenti in ogni frangia, corrispondono agli 8 giorni durante i quali Bnei Israel rimasero in attesa dopo l'uscita dall'Egitto, finché recitarono il canto presso il mare, canto, no? Canto di Pesach, in quindicesimo capitolo di Chumash Shemot, che fa parte anche della Tfilah giornaliera. Dunque, abbiamo lo tzitzit, abbiamo parlato del valore numerico, abbiamo parlato dei 4 angoli del tzitzit, che corrispondono anche ai 4 punti cardinali dove si trova Kadosh Baruch Hu. E dunque gli 8 fili, i 5, allora, che rappresentano anche le 8 membra tramite le quali uno potrebbe peccare. E, ci sono, appunto, abbiamo parlato anche del colore Tchelet azzurro, che è il colore del trono reale divino, che è il colore del cielo. E giusto, visto che parliamo dello, abbiamo, allora, oggi, adesso abbiamo concluso la parashah con, appunto, l'ultima parte dello Shema. Però, visto che ci sono tante new entry stasera, allora, molto velocemente, brevemente, torniamo all'inizio dello Shema, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, e dunque ogni giorno, 2 volte al giorno, la mitzvah di pronunciare lo Shema, e lì, dunque, torniamo all'inizio. Allora, se metterete nella Torah, nel Sefer Torah, nello Shema Israel, la Ain è scritta in grande, particolarmente in grande, Shema Shin Mem Ain, e la Ain è scritta in grande. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, la Dalet di Echad, anche lei è scritta in grande. Allora, dunque abbiamo la Ain e la Dalet. Valore numerico della Ain, 70, come i 70 nomi di Israele, 70 modi di interpretare la Torah, e 70 nazioni del mondo, e mi fermo qua. Dalet 4, che rappresenta i 4 punti cardinali dove si trova, ossia ovunque, Kadosh Baruch Hu. È anche molto importante, noterete in tutti i tempi del mondo, quando si pronuncia il Chazan, pronuncia ad alta voce Shema Israel, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Echad, e si sofferma sulla Dalet. Perché? Perché mai sia, vedete, la Dalet è una lettera, o piuttosto la lettera che più assomiglia alla Dalet della Reish. Mai sia confondere la Dalet con la Resh, perché se si leggerebbe invece della Dalet la Resh, verrebbe il senso contrario, opposto, totale. Dunque non Hashem Elokeinu, Hashem Echad, uno, ma Hashem Acher, altro Dio, mai sia. Ecco perché si sottolinea la Dalet. Se prendiamo queste due lettere, la Ain in grande, abbiamo detto, con la Dalet, allora abbiamo detto qui 70, qui 4, però se formano insieme una parola, Ain e Dalet formano la parola Ed, testimone. Perché? Perché noi siamo i testimoni di Hashem in questo mondo, e Hashem è nostro testimone. Passiamo alla seconda parola, Israele. Israele sono le iniziali delle 4 madri e dei 3 padri. Yud, Yitzhak, Yaakov. Sin, Sarà. Resh, Rivka e Rachel, Aleph, Avram Avinu, Lamed, Lea. Dunque, nella parola Israele noi abbiamo le quattro matriarche, cioè, oggi inizio con le donne, e i tre patriarchi. E anche le iniziali, la parola Israele, della frase che dice Yud, Yesh, Shin, Shishim, Resh, Ribo, Aleph, Otiot, Lamed, la Torah. Vi sono 600.000 lettere nella Torah, come anche i 600.000 ebrei che dai 20 anni su che sono usciti dalla terra d'Egitto e che hanno formato la prima volta quello che è stato poi da allora definito popolo ebraico. Ok, ci sarebbe ancora tanto da dire, ma mi fermo qua per quanto riguarda lo Shema, e come ogni settimana concludo con l'Haftarah. Allora, l'Haftarah di questa settimana, l'Haftarah di Shelach, parla del famoso capitolo nel libro dei profeti Yehoshua, al capitolo 2, dal passo 1 al passo 24. Dunque, come in questa parasha si parla dell'esplorazione dei 10, 12 esattamente, esploratori mandati da Moshe Rabbeinu, vediamo in questa Haftarah, dunque il nesso è che Yoshua manda due non esploratori ma spie, e vedremo anche notare le differenze, come si direbbe. Allora, Yoshua, dunque siamo al secondo capitolo, passo. Yoshua, figlio di Nun, quello che di fatto, poi, come sappiamo, Moshe Rabbeinu era la prima guida del popolo ebraico, Moshe Rabbeinu, che era come un re e guida di tutto il popolo, e Yeshua, poi, una volta appunto Moshe Rabbeinu venuto a mancare, con il bacio di Hashem anche lui, sepolto da Hashem stesso, e poi abbiamo la successione da di Yeshua. Yeshua bin Nun da Shittim invia clandestinamente due uomini, Moshe Rabbeinu 12, Yeshua 2. Lì e qui come vengono definiti? Meraglim, spie, ok? Dunque facciamo proprio con le differenze. Dunque analizziamo un po', ecco, tra appunto i meraglim di Mosè e quelli di Yoshua. Cosa chiede? Cos'era dunque la richiesta da parte di Yoshua? Andate a ispezionare il paese e soprattutto la città di Gerico. Città che, come tutte ben sapete, sarà la prima città a cadere in modo miracoloso, a proposito di miracoli, nelle mani del popolo ebraico. Arrivano, giunsero da questa prostituta slash locandiera, Zonà, okay, che era Rahav, il nome Rahav, e dormirono da lei. Cosa successe però? Che il re di Gerico fu riferito che stanotte sono arrivati degli uomini del popolo di Israele per spiare il paese. Cosa fa il re? Manda a dire a Rahab di cacciare via questi uomini perché sono appunto venuti a spiare il paese. Cosa fa la donna? Come reagisce questa Rahab? Prende questi due uomini che abbiamo poi, secondo il Midrash, abbiamo tante spiegazioni, però va bene, non posso soffermare. Comunque si trattava appunto di uno dei due, che era Pinchas, che era come un angelo, e Caleb, marito di Miriam, quello che appunto, a proposito delle spie mandate da Moshe Rabbeinu, abbiamo ricordato Yoshua e Caleb. Yoshua nel frattempo prende le redini del popolo ebraico, dunque alla guida, e Caleb con Pinchas, nipote di Aaron, fungono invece da spie prima appunto della conquista di Eretz Israele. Dunque, cosa vediamo? Che secondo il Midrash Tanhuma si tratta, come dicevo, appunto di Pinchas e Caleb, dove Pinchas non viene visto per il fatto che in realtà era come un angelo e dunque trasparente. Ecco perché non l'hanno visto. Dunque lei appunto nasconde uno separato dall'altro, Pinchas da Caleb, e poi riferisce ai messi del re, dice, ammette, dice, sì, sono venuti da me degli uomini, ma non ero al corrente da dove provenissero. Comunque, cosa fa? Al momento della chiusura delle porte della città, quando fu scuro, gli uomini di... No, allora lei, perdono, riprendo. Lei trasmette a questi messi del re, dice che al momento della chiusura delle porte, questi uomini che erano me sono usciti, ma non so dove siano andati. Inseguiteli voi velocemente e li raggiungerete. In realtà, Rahab li aveva fatti salire sul tetto e li aveva nascosti con dei steli di lino. Dunque, gli uomini del re li inseguirono sulla strada in direzione dei guadi del Giordano, e appena gli inseguitori furono usciti, le guardie chiusero la porta alle loro spalle. E prima ancora però che gli esploratori si coricassero, Rahab salì sul tetto dove appunto si nascondevano e disse così: so che Hashem vostro Dio, l'Eterno, vi ha dato il paese in mano vostra e ci ha colto il timore di voi. Dunque siamo tutti noi, ecco, se noi a Israele, come abbiamo visto nella Parashah, non dobbiamo e non possiamo essere colti da timore, qui i nostri nemici lo erano. Colti da timore, a causa vostra, tutti gli abitanti del paese si struggono di paura, dice Rahab a Pinhas e Caleb e le spie. Perché abbiamo e questo, e poi dalle motivazioni, dice, perché si struggono di paura? Perché abbiamo sentito che quando siete usciti dall'Egitto, l'Eterno ha prosciugato per voi il mare dei giunti. Abbiamo saputo quello che avete fatto ai due re degli Emorei, Sihon e Og, due giganti, che erano dall'altra sponda del Giordano, che avete completamente sconfitto. Abbiamo udito anche queste notizie. E dunque, automaticamente, il nostro coraggio si è dissolto e per causa vostra nessuno ha più animo. E come riporta Rashi, neanche di venire a divertirsi con me, visto che ho detto che ero una prostituta, dice, insomma, ha perso anche i suoi clienti, poiché Hashem, vostro Dio, è Signore sul cielo e sulla terra. Dunque, vi prego, promettetemi in nome di Hashem che dal momento che vi ho tratto come benevolenza, anche voi userete favore verso la casa di mio padre. E fornitemi un segno. Mi raccomando, sicuramente riconoscibile quando attaccherete, di modo che manterrete in vita mio padre, mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle, tutto ciò che possiedono e ci salverete dalla morte. A questo punto, Pinchas e Caleb rispondono: siamo disposti a dare la nostra vita per voi, purché non riferiate ad alcuno questa nostra conversazione. Deve rimanere assolutamente segreta, ovviamente. E quando Hashem, l'Eterno, ci avrà consegnato il paese, noi, dal canto nostro, vi tratteremo con benevolenza e con lealtà. Cosa fece dopo questa promessa? Rahab fece calare dalla finestra mediante una corda, visto che la sua casa era situata sulle mura esterne della città, e disse: dirigetevi verso la montagna, così che i vostri inseguitori non vi incontrano. E rimanete, mi raccomando, nascosti per 3 giorni. Finché appunto i vostri seguitori non saranno di ritorno, poi solo dopo continuerete per la vostra strada. E loro le rispondono: se non farai quanto segue, ci considereremo svincolati dal giuramento che ci hai fatto fare. Ossia, quando giungeremo nel paese, tu, Rahab, devi provvedere a legare questo filo rosso che ti diamo alla finestra da cui ci hai fatto calare e farai venire dunque tutta la tua famiglia. Tutti i componenti della tua famiglia e chiunque uscirà dalle porte di casa tua appunto, sarà responsabile della propria morte e noi non avremo nessuna colpa. Riguardo invece a chi si troverà in casa, sarà colpa nostra se mai sia gli capiterà qualcosa. Anche nel caso in cui riferirai queste nostre parole a qualcuno, anche in quel caso ci considereremo liberi dal giuramento che ci hai fatto fare. E a quel punto lei dice: sia pure come avete detto, li congedò, partirono, legò il filo rosso alla finestra. Questi fecero come aveva detto lei, per 3 giorni si nascosero finché tornarono. E giunsero a Yeshua, da Yeshua Ben-Nun, gli riferirono tutto ciò che era loro capitato. E Yeshua disse: dissero a Yeshua, sappi che a Kadosh Baruch Hu, e con questa frase, attenzione, concludiamo. Sappi che Akadosh Baruch Hu ha consegnato in mano nostra tutto il paese e anche gli abitanti del paese si sono dissolti davanti a noi. Allora, come diceva il Rebbe, bisogna vivere con la parasha. In che senso? Bisogna applicare quello che la parasha della settimana ci insegna nel quotidiano e in particolare in questa settimana. Cosa abbiamo imparato, pardon, da questa parasha? Allora, ci sono innumerevoli insegnamenti. Allora, a parte che ci siamo soffermati parzialmente sull'ultima parte della parasha sullo Tzitzit, ma che adesso concludo con una bellissima storia, per chi ancora non mi conosce. Dunque, tra gli innumerevoli insegnamenti che ci sono in ogni parasha, l'insegnamento che dobbiamo attuare tutti noi, ovunque ci troviamo nel mondo, non temere. Due parole, ragazzi, non temere. Avere fiducia cieca nella protezione di HaKadosh Baruch Hu e Be'ezrat Hashem, Hashem ci salverà e ci libererà tutti e annienterà tutti i nostri nemici che dal momento che sono nostri nemici, in automatico sono i nemici di Hashem. Allora, come promesso, concludo con una storia mia molto personale, molto legata alla fine della Parashah, che è una storia che racconto, ho raccontato innumerevoli volte nella mia vita, ma vedo che ci sono tante new entry che non mi conoscono ancora, e visto che è la Parashah dello Tzitzit, dunque è proprio il momento di raccontarvi. Allora, io sono figlia di Rav Haddad, mio papà era rabbino 50 anni a Milano e Baruch Hashem, dunque sono cresciuta in Via Guastalla, ho studiato a Parigi, in Israele, insomma ho fatto un po' il giro del mondo e 18 anni fa sono tornata a Milano. Tornata a Milano con i miei due figli, grandi, Baruch Hashem, e cercavo lavoro, dovevo mantenere i miei figli giustamente e nella scuola ebraica, la scuola, abbiamo tre scuole, Baruch Hashem a Milano, ma diciamo la più grande, la più antica, chiamiamola così. Dunque, si è liberato una cattedra. Io sono insegnante di ebraico e ebraismo in francese, inglese e ebraico. E dunque, però, questa cattedra era, dovevo ricoprire, diciamo, tutte le elementari, cosa che io in realtà per anni, sempre da quando mi conosco, ho sempre insegnato liceo o appunto conferenze a donne, così. E però questo è come si dice e si prende per tutto per la Parnassà. E mia madre allora mi aveva detto una frase, la Rabbanit Rachel Haddad, Shashem Yavi la refuah shlema bechol evariah vegiteah begufa v'nafsha, amen ken yeh ratzon Rachel bat Aziza, approfitto per benedire mia mamma e refuah shlema, mi dice: guarda, che in realtà sarà una bellissima esperienza e essendo bambini piccoli puoi avere molto più influenza positiva su di loro. E adesso vedremo. Ok, insegno, ho 10 classi, 180 alunni, di cui un'ottantina di maschietti, e noto che i bambini, prima di fare la tefillah, prendono la kippah, la indossano, recitano la tefillah e poi la rimettono a posto. Però, come abbiamo visto oggi insieme, nella Torah, perché la kippah, per chi non sapesse, questa usanza di coprire la testa è un'usanza che è venuta poi molto più avanti. Invece, lo tzitzit è una mitzvah mideoraita dalla Torah, si trova nello Shema Israel e per essere ancora più precisi, l'ultima parte di Parashat Shelach che abbiamo appena letto insieme. E dunque, importantissimo, anche molto più importante se vogliamo. Cosa faccio? Prendo, diciamo, questa iniziativa di comprare decine di tziziot, così, diciamo una mia cosa, ecco, e regalarlo, offrirlo ai bambini. Offro a tutti i maschietti, spiego loro Rashi, Ballaturim, che non abbiamo avuto tempo di fare oggi, comunque diverse spiegazioni, l'importanza di indossare lo tzitzit per Hashem nella Torah, eccetera, e questi ogni giorno cominciano a indossare lo tzitzit e fare la berachah. Purtroppo, essendo una scuola non proprio osservante, diciamo così, per essere delicati, non tutte le madri hanno apprezzato questo mio dono e c'è stato, diciamo, una forma di scandalo, chiamiamolo così. 14 febbraio 2008 vengo richiamata all'ordine. Ah, ma come, ma perché? Insomma, ci sono rimasta umanamente perché sono anche umana, non bene, perché comunque, giustamente essendo comunque la prof di ebraismo, vabbè. Comunque ci rimango male, devo tornare a casa come ogni giorno, e però ho quello che non ho mai fatto fino allora, perché ogni volta arrivavo al lavoro, mettevo il cappotto, lo posavo nella porta cappotti lì, no? E dell'aula Morot. Quel giorno invece l'ho poggiato lì in classe, la prima classe che ho iniziato. Dunque, arriva l'ora di tornare a casa, io sono un po' qualche lacrimuccia, insomma, ci sono rimasta male, come dicevo, però non posso tornare a casa, 14 febbraio, gelo assoluto, dunque devo aspettare il cappotto. La bidella ha pulito la classe, ha chiuso, è andata in pausa pranzo. aspetto un'ora il mio cappotto, finalmente lo riprendo e così con il magone a dir poco, torno e prendo i miei autobus come prendevo tutti i giorni, ossia due autobus, 10 fermate, 10 fermate, e l'ultimo auto sono due fermate. Normalmente uno, due fermate, allora ero giovane, uno può anche stare in piedi, ma talmente ero moralmente, no, emotivamente provata e dunque anche fisicamente, che ho detto, cioè, sai che sono molto educata, ma io mi devo infilare e prendere il primo posto libero. Mi siedo nel primo posto libero, la donna che era accanto a me prende il secondo e io, essendomi infilata, non la guardavo perché era un po' a disagio, nel senso perché no, anche non è da me. E una fermata e mezza dopo, non so se riuscite a vedere, vedete, riuscite a vedere? Un attimo, no, aspetta, eccolo qua. Ecco, non so se è chiaro, non so se vedete, se è abbastanza chiaro. Vedete l'autobus, vedete il tram? Ok. Io sono seduta, qua, vedete nell'autobus o no? No, questa è la foto di mio figlio. Ah, Ashgaha Pratit, perché questo bimbo è nato dopo Baruch Hashem. Vabbè, comunque, la fine del mondo. La donna che è salita con me muore sul posto, cioè dove avrei dovuto io sedere. Ricoprono il suo corpo inanime col cappotto che mi hanno sfilato da me. Quel famoso cappotto che ho aspettato per un'ora. Perdo conoscenza per mezz'ora, mi trovo in un mare di sangue e quando riprendo conoscenza dico: Hashem, io ho due bambini, non hanno papà, se li lasci la mamma, francamente apprezzerei molto. In più altri 220 alunni, di cui 180 alla scuola ebraica, più seminario, più gruppi, perché ero molto attiva, Baruch Hashem, che amo e tu lo sai, con ognuno come se fosse mio figlio. Dunque, vedi tu, poi vedi tu. Otto interventi, stessa notte, c'è qualcuno che anche poco fa li ha letti, che era a casa mia, la mia amica, che l'ho fatto leggere, la lista degli interventi, eccola qua, la nostra cara. E, no, tu ne hai letti la metà, però ce ne sono otto, sì, in effetti, hai letto una pagina. C'è anche l'altra. Comunque, Baruch Hashem, otto interventi. Rotula, tibia, femore, polso, insomma, una lista di tutto sfasciato e una settimana tra la vita e la morte e Baruch Hashem. E quando sono all'ospedale vengono a trovarmi tre amiche che mi raccontano, vi ho detto una storia di un'ora, ma ve la faccio molto più breve, però due o tre punti ve li devo raccontare, sono straordinari. Allora, uno di questi punti è che vengono a trovarmi, io mummia. E mi dicono, sai, c'era questo corso a Milano di ebraismo e ebraico. Allora, per ebraico avevano questo prof israeliano, ma non praticante a dir poco. Se non che si trovano in mezzo alla lezione e alle 3 del pomeriggio avevano messo su Facebook, allora mi parlo di 17 anni fa, tutti di pregare per me alla stessa ora, come abbiamo fatto oggi, alla stessa ora, la forza di tutte le preghiere insieme. Questi si ritrovano in piena lezione, che sono le 3, e dicono, scusi, non le dispiace, qualche minuto ci dobbiamo fermare perché vorremmo pregare per la nostra amica. E poi una si ferma e dice, sì, ma noi sappiamo leggere a malapena, figuriamoci Teilim, che anche grandi non sanno leggere bene, figuriamoci. Se non le dispiace, ci legga lei e noi ripetiamo dopo di lei. E questo prende il Teilim, non può rifiutare, sì, da delle donne, e comincia a lacrimare. Queste, il prof, no? Già vedere un uomo detto fra noi che lacrima è già rarissimo. Poi una persona come la sua, e questo dice loro: è la prima volta, era 60enne, in vita mia, tenetevi forte, in vita mia che dico una preghiera. Non ho mai pronunciato né Shema né una bracha, mai in vita sua. Lui proveniva da un kibbutz. Allora, quando sono venuta all'ospedale mi hanno raccontato, no, questo aneddoto, insomma. E gli ho detto, ah, beh, almeno so perché sono qua, almeno valeva la pena svegliare una scintilla, una neshama ebraica. Questo, tra l'altro. Un altro invece, incontro dopo anni, questo incontro al tempio, tre delle mie ex alunne che da bimbe sono già ragazze, che sono al tempio Shabbat, felicissima di vederle. Una delle tre le abbraccio e la madre vicino mi guarda tipo chi sei, no? Che abbracci mia figlia. Ho detto no, ero la muracola in sedia a rotelle dell'incidente, tutta l'Italia per chi è italiano e ha la memoria, perché 17 anni fa tutti i telegiornali, non solo in Italia, anche in Francia, un'amica in Francia e giornali ne hanno parlato per settimane di questo incidente. Allora gli ho detto io sono quella lì, insomma, quella ferita morale, eccetera. Fa, ah, allora era lei che è stata a casa nostra per 3 anni e mezzo. Io la guardo tipo, no, mi risulta, però vabbè, se lo dice lei. Guarda la figlia e fa, posso raccontare? Io, sì, perché mi ha lasciato in suspense, signora. Cosa mi racconta? Che per 3 anni e mezzo, ripeto, la bellezza di 3 anni e mezzo, una bimba di 8 anni, in una scuola non proprio religiosissima, decide di bere solo Halav Israel, Halav al latte kasher, per 3 anni e mezzo. Questi vanno in vacanza 1 mese, 2, devono procurarsi latte a lunga conservazione, portarselo dietro, perché la bimba ha detto che io, perché la mia morà guarisca, prendo su di me questa mitzvah. Adesso vi ho raccontato così in breve perché ci sarebbe tanto altro, persone che ho incontrato, una dal Civitterra che ha pregato per me, insomma cose straordinarie. Ma arriviamo al dunque. Passano gli anni e qui parentesi pubblicità, c'è mio fratello che organizza Hotel Kasher, Pesach ed estate, e per anni io andavo, diciamo, con lui, insomma, in questi hotel kasher, e ogni giorno gruppo per le donne ovviamente, diciamo, impartivo lezioni, insomma, di Torah. Queste notano che salgo le scale un po' strano, che insomma, un po' di cosine, cosa fa? Ma hai qualcosa alla gamba? Allora, poi vi racconterò, li ho lasciate anche loro in suspense, l'ultimo giorno racconto esattamente come vi ho raccontato adesso. Concludo il racconto e una mi fa: ma dove sei stata ferita esattamente? Ho detto le gambe, le braccia, il viso. Al che mi risponde: ah, beh, ovvio. Vediamo chi è stata più attenta tra tutte voi. Vi do un indizio, sono carina. No, chi lo sa non può rispondere. Chi lo sa non può rispondere. Allora, tornate al prima dell'incidente. Cosa è successo a scuola? Vediamo chi ci arriva, ma non quelle che lo sanno, quelle che non conoscono la storia. Ragioniamo, ragioniamo. Sono stata pesantemente ripresa perché? Perché avevo, siete tutti in muto, infatti vi ho messo tutti in muto, poi dopo vuole anche che mi rispondiate,
Non
vabbè.
hai risposto all'offesa, praticamente.
Prima cosa fantastica, Yolanda. Per anni, fantastica Yolanda, per anni, quando raccontavo questa storia, io ho sempre pensato che il fatto che io non abbia risposto come avrei forse potuto, diciamo, e si sa, e qui riporto una Gemara che poi ho studiato, interessantissima, che dice che chi non risponde è come il sole che splende e lì Hashem gli fa miracoli. E la Gemara però spiega che però umanamente si avrebbe anche diritto in certi casi di rispondere. E non entro adesso anche il perché, che sarebbe interessante. Però, dunque, se potresti farlo, però non lo fai, e dunque è una prova grandissima, e dunque Hashem poi fa miracoli. E questo è quello che ho pensato sempre. Bravissima Yolanda, ma c'è un punto in più, molto più forte, alla quale io stessa non ci ho mai pensato. Allora, cosa abbiamo detto? Sono stata offesa per il fatto che ho comprato degli tzitzit ai bambini, giusto? Ragazze, perché siamo tutte ragazze giovanissime, ricordatemi quale parte del corpo il tzitzit copre?
Questa. Braccio e la testa. Il
Il busto. Tzitzit
busto.
ricopre il
Scusami, il
busto.
busto,
Cosa
no,
non
pensavo di chiedere.
ricopre? Brava Yolanda, cosa non copre? Braccia,
Non copre
viso.
braccio e testa, testa, certo.
No. Lo tzitzit parte qua, ok, dalle spalle e ricopre tutto il busto, giusto? Non ricopre le gambe, non ricopre le braccia, non ricopre il viso. Tutto il corpo gambe, braccia e viso sono stati colpiti, sono stata ferita in tutti questi, e tutto il busto intatto. Al punto che 4 mesi dopo l'ospedale, in sedia a rotella, mi sono risposata e un anno dopo vengo a partorire mio figlio che ha appena compiuto adesso 16 anni, Baruch Hashem. E quando vengo a partorire, mi dico: signora, così giovane, come mai in sedia a rotella? Io dico: ah, è per via di quell'incidente. Fa: no, io non seguo i notiziari. Dico: no, quell'incidente, ah no, quello sì, che dolenti o nolenti, tutti hanno sentito. Fa: sa, signora, che la donna che è morta, l'unica morta in questo incidente, perché feriti tanti, meno gravi, più gravi, ma una è morta, quella signora lì dove avrei dovuto sedermi io, lavorava in questo reparto, dove un anno dopo io vengo a partorire mio figlio. Come vedete, quando si fanno le mitzvot, le Shem Shamayim, cioè quando tu fai una mitzvah, non solo non vieni apprezzata, ma anche il contrario. Ma la fai comunque perché conosci l'importanza della mitzvah e vai contro tutto e tutti pur di attuare una grandissima mitzvah, che può essere nel mio caso tzitzit o qualsiasi altro, Hashem non rimane debitore. Loro hanno reagito nel modo in cui hanno reagito e io, a Kadosh Baruch, ti proteggo il corpo, ti proteggo la vita, gli organi, tutti gli organi vitali e non solo. Ti dono anche un altro figlio che amo in modo Baruch Hashem. Che Hashem lo guardi a lui e agli altri e che Hashem guardi voi, i vostri figli, i vostri nipoti, i vostri mariti, che Hashem guardi ogni ebreo nel mondo e ogni sostenitore del popolo ebraico e che porti la Geulah, Pratit Klalit, che Mashiach Tzidkenu, Amen Ken Yeh Ratzon. Detto ciò, vi auguro un bellissimo Shabbat a tutte.